nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci, nessuna è perfetta. Abbiamo preso il caffè della domenica con l'appena nominata prima donna vice capo vicario della Polizia di Stato, Luisa Pellizzari, e con lei con la prefetta Maria Teresa Sempreviva, e continuiamo a indagare sul metodo femminile di affrontare le cose. Lo faremo ricollegandoci in parte ai temi che abbiamo affrontato la settimana scorsa su depressione, mali dell'anima legati a questo particolare momento della pandemia. Lo faremo con Ambra Angiolini. Ambra ha appena scritto un romanzo e ci parlerà di quello che è stato molti anni fa il suo male di vivere. E poi continuiamo a vedere che cosa succede nel mondo del potere femminile, ora che negli Stati Uniti è arrivata la prima donna vicepresidente, Kamala Harris. Lo faremo con due donne veramente speciali. Lato internazionale sarà con noi la presidente del Women's Forum, che comincia tra pochi giorni a Parigi ed è l'appuntamento più importante per le donne, diciamo, che contano nel mondo. Ci sarà Christine Lagarde e altri, quindi Chiara Corazza, la direttrice generale del Women's Forum, sarà con noi. E per guardare al lato italiano, una donna che sicuramente ce l'ha fatta e ce l'ha fatta per merito, l'avvocato nonché vicepresidente della LUIS, accademica e con tanti altri titoli, è stata anche ministro della giustizia, Paola Severino. Ma ricordandovi che c'è sempre un numero che vi aspetta, 828 12 12, andiamo subito a cominciare questa puntata veramente straordinaria. Ambra Angiolini, chi non conosce Ambra? Ma forse non sapete che Ambra Angiolini, attrice, conduttrice, cantante, è anche una scrittrice di romanzi, perché il suo romanzo d'esordio è da qualche giorno in libreria per la casa editrice Rizzoli, si chiama Infame, e quando l'ho visto ho detto: ma sarà un romanzo su un collaboratore di giustizia, la mafia? No, Infame parla di fame. E Ambra Angiolini in questo romanzo racconta molto di sé, vero?
Guarda, è stata un'occasione per raccontare sicuramente una cosa che conosco bene, che ho conosciuto tanto tanto da vicino, ma poi cercando di essere in realtà più rappresentativa possibile di un mondo di persone che vorrebbero avere meno imbarazzo nel dichiarare la propria pancia affamata, no? Quindi nel libro la scelta che ho fatto è quella di mettermi da parte il più possibile e poi inevitabilmente uscire allo scoperto. Però è successo anche scrivendolo, quello che vedete, cioè ho deciso di farlo a più di metà libro. Ecco, prima ho cercato solo di raccontare quello che ho visto e le donne e gli uomini che ho incontrato.
Come si diventa poco a poco bulimici? Perché c'è una grande fame di affetto che spinge verso il cibo come compensazione. Questo anche senza essere una psicologa, ma guardando semplicemente alla realtà, non è un caso che nei mesi di lockdown tutti noi, me compresa, abbiamo preso dei chili, perché nella condizione di incertezza il cibo diventava un conforto. Ma per quello che conosci tu, la bulimia è qualcosa che si impossessa soprattutto di ragazzini e ragazzine, quindi in una fase di fragilità, ma anche da adulti, si impossessa di te a poco, come si riconosce?
Ma in realtà, non essendo un romanzo che ha la medicina a conforto, ma solo la vita e l'esperienza, io non te lo so tanto spiegare. So che per quelli che ho visto, per quelli che ho conosciuto, succede che secondo me un po' nasci con quell'indirizzo che la pancia funziona più del cuore e della testa, no? Quando tu dici me lo sono sentito, c'è gente che lo sente a livello del cuore, c'è gente che lo ragiona e c'è gente che lo sente di pancia. Io credo di essere nata lì e di non essere mai uscita davvero, cioè mi sono ripartorita a un certo punto della mia vita per scelta, però ho sempre tanto vissuto dentro quel contenitore, che è stato gioie e dolori ovviamente, quindi forse era già un po' destino che sarebbe poi stato anche quello il difetto di fabbrica, non so come dire, e non avendo una predisposizione alle droghe o alle cose chimiche, diciamo, ho cercato di essere forse una tossica bio, non so come dire, quindi mi sono, come dire, appropriata di qualcosa che mi sembrava sano e che ti potesse far condurre una vita sana, non costellata di spacciatori e delinquenti, no? Quindi credo che sia nato anche un po' per necessità, cioè per come sono comunque sana nonostante tutto, ecco.
Ambra, tu ci stai dicendo che in un momento nell'adolescenza, no? In un momento in cui si è particolarmente fragili e purtroppo molti ragazzi scelgono la droga, gli oppiacei, i farmaci che magari dei farmacisti cinici o ignoranti vendono loro. Bene, nel tuo caso invece tu hai scelto il cibo come via di fuga e di conforto. La protagonista del tuo romanzo Infame si faceva di gelati cuccioloni. Ma che cosa prova poi uno quando mangia 6 gelati cuccioloni uno dopo l'altro?
Ma gli atti compensatori descritti nel libro sono assolutamente quelli che conosco meglio, perché sono praticamente tutti miei, quindi non c'è nessuna finzione, ho scelto proprio un dialogo diretto, crudo, perché mi sembra l'unico modo per sdoganare certi pudori che fanno ancora più male a chi attraversa quel momento lì, dove devi far sempre finta di essere qualcosa d'altro da quello che sei davvero, e questo nuoce gravemente alla salute in generale, figuriamoci per una che ha un disturbo come quello. Cioè, più in generale erano atti di grande voglia di felicità, ecco, e siccome non si riusciva a trovare all'esterno questo codice per fare scorpacciate d'amore o d'amicizia o d'affetto o di stima, si ripiegava su qualcosa che fosse solo mio, cioè, o nostro, insomma, per chi ne è affetto. E quei momenti lì erano momenti incredibilmente di festa e di felicità, che poi lasciavano invece un disastro post-atomico, non so come dire. Quindi dopo ti sentivi bombardata, tutta la pelle tirare, la pancia che sembrava quella di una donna incinta, che poi ho capito invece essere tutt'altra roba quando sono rimasta incinta davvero. Quindi, cioè, alla fine è sempre una ricerca di una pienezza che, non riuscendo a vivere al di fuori di te stessa, non riesci a trovare in nessun altro modo.
Ambra, aspetta qualche secondo, torniamo subito da te.
Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo con Ambra. Che cosa ha innescato a un certo punto il cambiamento di vita? Cioè, da un giorno all'altro tu hai smesso di mangiare da bulimica, com'è successo?
Ma guarda, è curioso, perché anche la mia super protagonista del libro fa un percorso che a me fa sempre molto ridere, per questo dico che il libro poi non è superficiale, ma è anche divertente, perché le cose tragicomiche lo sono. Cioè, lei a un certo punto cerca di diventare qualsiasi altra cosa pur di non essere solo una povera bulimica, quindi diventa un pugile, diventa un una che scala montagne, diventa una appassionata di centri estetici con la M a forma di culo, dove tutti si concentrano sul fondoschiena, quasi come a dire: se c'hai quello bello hai risolto il tuo problema. E ci crede sempre, cioè ci prova sempre, finché poi non si scontra con un'altra imperfezione, in questo caso maschile, e nel confronto si sente improvvisamente autorizzata a essere semplicemente quello che è. E poi arriva qualcosa da dentro che fa smettere la fame. Nel mio caso era la mia prima figlia, che con quelle mani d'oro, che ce l'ha ancora oggi, io al di là di tutti i pregi le dico sempre: tu c'hai delle manine, amore, che veramente potrebbero aggiustare la terra. E si mette lì e dal terremoto baraccopoli che c'avevo dentro la pancia la fa diventare un loft extra lusso. Ci prende la residenza lei e fa tutto lei. E quella è l'ultima volta che mi ricordo di aver vomitato, peraltro non per motivi legati alla bulimia, ma perché stava nascendo lei.
Quindi tua figlia ti ha riempito d'amore e tu non avevi più bisogno di riempirti di cuccioloni gelati.
No, diciamo che ha cambiato il senso, sì. Perché l'amore c'è sempre stato nella mia vita, non è vero che non c'era, io non lo vedevo, non lo sentivo. Diciamo che ha cambiato il senso. Fino a quel momento l'amore che vivevo era sempre ancora, questa definizione dell'amore mi stava sfiancando. L'amore che ti chiede sempre di essere qualcosa in più è un casino, secondo me. E lei invece ha scritto solo quella parola lì, semplice, diretta, che non voleva dire né più né meno. Era quello lì. E io ho imparato che è quello che devo cercare, ed è quello che ho cercato poi sempre anche dopo.
L'ultima cosa che voglio chiederti, Ambra, tu hai scritto questo romanzo, immagino anche nei mesi, nella parte dura, no, della pandemia, e
no,
vivi a
sai
Brescia.
Che no, cioè, mi è proprio finita la creatività. È stato l'unico momento in cui il libro si è impantanato proprio, non ce l'ho proprio fatta.
Davvero?
Non trovavo uno spunto, ma ti giuro. Ho chiesto a Rizzoli di posticipare, di darmi ancora dei giorni, come tutte quelle storie quando dici: oddio, vedevo solo lo schermo bianco del computer e qualsiasi cosa era brutta, poco attraente, poco interessante, un blocco totale, il lockdown ce l'ho avuto nel cervello.
Ma tu stavi a Brescia in quei mesi?
Sì, Brescia, sì.
E quindi cioè, non è stato possibile continuare questa terapia della scrittura perché era troppo forte quello che c'era intorno a te?
Ah sì, lì mi sono occupata di situazioni al limite, gente che aveva sicuramente più bisogno di me in altri contesti, ci siamo adoperati per la città, per le famiglie che insomma stavano entrando in serie di difficoltà economiche, mi sono distratta con cose importanti, il libro è rimasto lì ad aspettarmi, per fortuna, e subito dopo il lockdown sono partita per dei viaggi semplici, di vita semplice, e mi è tornata la voglia di provare a finire questa impresa che durava da 2 anni e che stava cominciando a scoppiare anche dentro il mio Mac, quindi doveva uscire.
Era ora che dovesse uscire questo terzo bambino, diciamo.
Esatto, non ce la faceva proprio. Senti, più, si stava uscendo sotto proprio.
Ambra, grazie, è stata veramente una bellissima conversazione, spero che sia anche una conversazione utile per chi ci ascolta e che abbia o non abbia il problema della bulimia e possa trovare nel tuo romanzo Infame, pubblicato da Rizzoli, un aiuto o anche semplicemente un momento di svago, perché sono la lettura è anche e soprattutto quello. Buona domenica, Ambra.
Grazie Maria, grazie, stata grazie mille, davvero. Perfetto.
Ed eccoci allora con Paola Severino, che ha un lunghissimo elenco di cariche, ma io sintetizzerò perché sennò veramente se ne va tutta l'intervista. È vicepresidente della LUIS, della quale è stata anche rettore, è stata ministro della giustizia, ha molti incarichi anche internazionali, è un'avvocata di grande successo ed è anche una mamma e una nonna molto affettuosa. Buona domenica, professoressa Severino.
Buona domenica a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Dunque, partendo dal fatto che c'è una grande attenzione in questo momento alle donne in una chiave di empowerment, di dare potere, ricordavo appunto che la nuova amministrazione americana, quella che dovrebbe avere a capo Joe Biden, punterà, si legge molto sulle donne nei ruoli chiave come ministri, c'è una vicepresidente donna, la prima volta Kamala Harris, e nei prossimi giorni a Parigi si apre il Women's Forum, che è un po' la Davos delle donne. Ma in Italia, e lo chiedo a una donna che dall'inizio, da giovane avvocata, e poi è arrivata per merito ad avere incarichi di grandissima responsabilità, non solo come ministro, ma anche appunto in organismi internazionali. Ecco, le chiedo, noi siamo consapevoli, l'Italia è consapevole che di donne come lei ce ne sono veramente poche e si sta facendo relativamente poco per aumentarne il numero?
Ma io cerco di partire sempre dall'idea che il bicchiere sia mezzo pieno, e se guardo al passato devo dire che tanti passi avanti sono stati fatti. Quando io ho iniziato, di avvocate penaliste eravamo soltanto in due. Oggi io mi vedo circondata da tante colleghe, alcune delle quali hanno avuto una professione coronata da successi. Certo, poi bisogna vedere l'altra metà del bicchiere, e cioè vedere che partiamo in tante, ma soltanto in poche arriviamo alla meta, arriviamo a sfondare il tetto di cristallo, o comunque a raggiungere delle situazioni, dei posti, dei riconoscimenti di altissimo livello. Ed è su questo che dobbiamo lavorare, ma io direi partendo dal basso, aiutando quelle che sono brave e che ce la devono fare. E io credo che la cultura e il merito rappresentino il grande ascensore sociale per queste donne, ma che noi dobbiamo attivare. Ognuna di noi che è arrivata alla meta di un successo deve occuparsi di quelle che stanno combattendo per arrivare. Creare dei
ecco,
team.
Io so che lei ha una serie di borse di studio che finanzia sia come vicepresidente della LUIS che anche a livello personale. Come si scelgono le ragazze? Perché se non sbaglio sono borse di studio destinate alle ragazze. Come si scelgono le ragazze diciamo avviare alla professione d'avvocato e valutandone i meriti?
Allora, innanzitutto il merito deve rappresentare la chiave del successo. Io credo che chi studia, chi ha capacità, debba essere promosso e debba essere aiutato. E il mio progetto di aiutare i ragazzi dell'università ad avviarsi verso una strada difficile, complessa come quella dell'avvocato, è nata da un'esperienza carceraria. Mi è ritornata in mente mentre lei mi faceva questa domanda. Incontrai alla vigilia di Natale, andavo sempre come ministro in quei giorni a trovare le detenute con bambini, e vidi una detenuta rom che era nascosta in un angolino buio con il suo fagottello di bambino in braccio. Era silenziosa e triste, mentre le altre si affollavano intorno a me. Io la avvicinai e le chiesi perché fosse così triste, e lei mi raccontò una storia terribile. Aveva ucciso con un sasso un uomo che era entrato nella sua roulotte e si apprestava ad atti sessuali in presenza di una bambina, della sua bambina. Lei lo aveva inseguito e colpito con una pietra. Le chiesi se qualcuno fosse con i suoi bambini e mi raccontò una storia ancora più tragica, perché la nonna era in ospedale, il padre era anche lui in carcere, nessuno poteva occuparsi di questi bambini. Le chiesi se avesse un avvocato che la tutelava, mi diede il nome di questo avvocato. Uscita dal carcere, presi contatto con questo avvocato, gli chiesi della storia, lo sollecitai a seguirla con attenzione. Bene.
si scoprì poi, durante i primi atti del processo, che quell'uomo era morto non per il colpo di pietra, ma per un infarto, e quella donna fu liberata. Allora mi resi conto di quanto fosse importante avere avvocati bravi, non solo per difendere persone importanti, persone del mondo dell'impresa, ma anche i poveretti che non hanno assistenza. E allora le mie borse di studio sono votate proprio a questo, a prestazioni pro bono a favore di persone non abbienti, nelle quali la mia fondazione interviene per sostenere questi giovani avvocati che imparano il mestiere, tra virgolette, così come l'ho imparato io.
Io so che, tra l'altro, lei ha un nipotino, quindicenne, calciatore. E questo perché lo dico? Perché per la mia generazione, per la generazione che mi ha preceduto, spesso, e anche per quella successiva, spesso lavorare, avere piacere nel lavoro che si faceva, era da porre in alternativa col farsi una famiglia. Lei invece una famiglia se l'è fatta, ha una figlia che lavora con lei, tra l'altro è un avvocato, e un marito ovviamente, e tre bei nipoti. È stata mai tentata dall'idea di dire no, io mi dedico soltanto al lavoro e non c'è spazio per la famiglia?
Ma assolutamente mai, non ci ho mai pensato, non ci penso ora, anzi io penso che l'avere una famiglia che ho voluto, alla quale ho dedicato attenzioni, sia stata una delle componenti di quell'equilibrio che poi dà una mano nel successo di una persona, soprattutto di una persona che fa l'avvocato penalista, cioè una professione molto umana nella quale devi sapere ascoltare. E in famiglia ascolti molto, ascolti i tuoi figli, ascolti i tuoi nipoti, e vengo al tema dello sport. Ho effettivamente questo nipote che è un bravo calciatore, tant'è che è stato selezionato per varie squadre, ma inizialmente ho accolto questa idea, questa notizia con un po' di sgomento, perché è anche un ragazzo che studia molto ed è molto bravo a scuola, pensavo si distraesse. Poi ho pensato che invece lo sport è un altro, come lei diceva prima, modo per testare le capacità e il merito di una persona, è selettivo, e se vuoi anche studiare è ancora più selettivo. E quindi ben venga che i nostri ragazzi pratichino lo sport e studino. In LUISS abbiamo studiato un modello, proprio la LUISS Sport Academy, nella quale noi aiutiamo i ragazzi che fanno sport e che contemporaneamente studiano ad avere successo nell'uno e nell'altro.
Grazie professoressa Severino per essere stata con noi nei giorni in cui appunto c'è stata anche l'inaugurazione dell'anno accademico della LUISS e nella settimana che si apre con il Women's Forum di Parigi. Buona domenica, grazie.
Buona domenica ancora.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, e come vi dicevo, allora sta per partire a Parigi questa settimana il Women's Forum Global Meeting, che è un po' la Davos delle donne. Ogni anno, da anni, si ritrovano a Parigi, quest'anno sarà ovviamente solo virtualmente, le donne che contano nel mondo. Negli anni si sono avvicendate tutte, cito le ultime, insomma, ma da Christine Lagarde, che ci sarà anche quest'anno, a tutte le CEO, le amministratori delegato, le politiche che nel mondo contano. E vogliamo capire perché questo anno è particolarmente significativo, questo Women's Forum Global Meeting che comincia a Parigi, e lo facciamo con la direttrice generale dell'organizzazione, Chiara Corazza. Buona domenica, Chiara.
Buongiorno Maria, grazie di cuore di darvi questa opportunità, perché come lo stai dicendo è veramente un anno speciale, è un anno in cui questo Women's Forum, che ha 15 anni, che è la Davos delle donne, che dà alle donne e agli uomini l'opportunità di mettere in valore le best practices internazionali, che sia nel mondo economico, scientifico, accademico o politico, ma quest'anno è veramente un anno unico, non soltanto perché vorremmo fare una virtù del virtuale, ma anche perché siamo a un momento cruciale in cui bisogna scegliere il mondo che vogliamo, e questo mondo di domani non lo possiamo immaginare senza le donne. Quindi quest'anno la nostra ambizione è ancora più forte, è il culmine di un anno di lavori intensi, di ricerche, di espertise, di volontà di veramente avere tutti i mezzi per poter cambiare questo mondo e fare in modo che metà del pianeta sia non soltanto pienamente implicato e possa beneficiare di questi piani di rilancio e di questo recovery, ma anche, ed è questa la cosa più importante, essere pienamente attore di questo cambiamento e decidere quali sono le nostre priorità, dove vogliamo andare.
Chiara,
cioè, le donne,
ci vuoi dire sinteticamente, non tutto il programma perché non avremo il tempo, ma due o tre temi, e quali sono le personalità più note al mondo che parteciperanno? Una l'ho già detta, è Christine Lagarde.
Certo, allora io prima di tutto volevo dirvi che come italiana di cuore e di origine sono molto contenta perché quest'anno abbiamo avuto un record di italiane che ho invitato a partecipare, perché l'Italia è uno dei paesi G7 e le donne italiane stanno facendo delle cose eccezionali. Ho appena passato due ore con Fabiola Giannotti, che sarà delle nostre, la direttrice generale del CERN appena rinnovata. Anche le donne scientifiche italiane nel mondo fanno la differenza. Sì, è un'edizione effettivamente importante. Quali sono i temi? I temi sono quelli dove le donne possono essere lì per avere le chiavi per trasformare il mondo. Quindi tutto quello che è intelligenza artificiale, siamo soltanto il 22% nel mondo e rischiamo di fare un mondo pericoloso. Siamo soltanto 24% nelle energie del futuro, quelli dove ci sono opportunità di impiego, di potere, di scegliere cosa si vuole fare del mondo di domani. Il clima, logicamente la grande battaglia, non possiamo che fare in modo che le donne non siano al 100% associate a questa battaglia, e logicamente tutto quello, accesso al finanziamento, al capitale. Pensate che attualmente 242 milioni di donne nel mondo hanno accesso al 1% di tutto quello che sono gli appalti pubblici e privati. Queste sono qualche idea, e poi logicamente il post-Covid, le donne nella salute, come fare in modo che possiamo sopravvivere e vivere meglio durante tutta la nostra vita, e logicamente prendere in conto delle malattie che abbiamo scoperto, forse, o almeno riscoperto durante questa Covid, che tutto quello che è la mental health, il famoso burnout. Noi non siamo più fragili, soltanto che c'è un momento che non possiamo fare tutto nello stesso momento. Allora, chi ci sarà? Un sacco di belle sorprese. Allora, forse vorrei cominciare per un pannello
dalla
che
Francia.
Mi tiene molto a cuore. Ma in Francia, mondo. Allora, abbiamo l'apertura, sì, del segretario generale dell'ONU, abbiamo Ursula von der Leyen, abbiamo la presidente di Singapore, quella dell'Etiopia, quindi grandi capi di Stato molto, molto committed. Ma abbiamo anche dei grandi capi di industria, donne e uomini, logicamente. Fra gli uomini abbiamo il presidente mondo di AXA, Thomas Buberl, abbiamo logicamente tutta una serie di imprese estremamente, come si può dire, al nostro fianco, come Matt Britton, che è il capo di Google Europa, che fa fare un dialogo con Maria Gabriel, che è la commissaria europea, perché abbiamo lanciato un programma con chi per attirare le bambine, le giovani ragazze, le donne, tutto lungo la loro vita in questi famosi STEM. E poi logicamente abbiamo i famosi ministri, da Bruno Le Maire a Nadia Calvino, che è la viceprima ministra spagnola. Come hanno gestito questa crisi, e soprattutto cosa ci preparano per domani, cosa ci annunciano per questa she-covering, se vogliamo, noi, con anche le donne.
Caspita, sarà un evento veramente gigantesco, quest'anno particolarmente importante proprio per il momento che stiamo vivendo. E buona domenica e buon lavoro a Chiara Corazza, direttrice generale del Women's Forum Global Meeting. Buona domenica.
Grazie.
E grazie a voi che ci avete seguito anche questa domenica. È stata una domenica, credo, veramente molto molto ricca. Grazie in regia a Alessandro Chiappini, grazie alla nostra Gaia Romani. Noi ci ritroviamo come sempre col caffè della domenica alle 10 domenica prossima, e poi come sempre con Nessuno è Perfetta. Ciao.